Ciao a tutti, ben ritrovati. E sono stato, come sapete, in Terra Santa, e un bel viaggio. Saluto gli amici di Tiene se ci fosse qualcuno vicino, qualcuno collegato. E niente, questa sera riprendiamo, ecco, il Vangelo di Marco. La volta scorsa Monica aveva concluso il capitolo 12 con l'episodio della povera vedova che metteva i due spiccioli, i famosi due spiccioli. E adesso continuiamo entrando in un nuovo capitolo che è il capitolo 13. Un capitolo un po' particolare perché fa parte di quel genere che è un po' un genere apocalittico, un genere escatologico, cioè il lungo discorso di Gesù sulla fine dei tempi. Però noi leggeremo i primi 13 versetti che abbiamo intitolato Dai templi di pietra alle pietre vive della nuova chiesa. Non ci sfugge naturalmente che questa sera è iniziato il conclave e quindi ecco, rimaniamo in ascolto a maggior ragione di questa parola, di questo Vangelo, perché ecco, ci aiuti anche a fare luce su quello che anche sta accadendo in San Pietro. E allora leggiamo Marco 13, 1, 13.
Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: Maestro, guarda che pietre e che costruzioni. Gesù gli rispose: Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra, che non sia distrutta. Mentre era seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte. Dici quando accadrà questo? E quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi? Gesù si mise a dire loro: Guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno in mio nome, dicendo: Sono io, e inganneranno molti. E quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi. Bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Si leverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti sulla terra e vi saranno carestie. Questo sarà il principio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri. Sarete percossi nelle sinagoghe. Comparirete davanti a governatori e re a causa mia, per rendere testimonianza davanti a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le genti. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte. Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Grazie a Luca che ha letto. Ecco, salutiamo anche la Milena che è sempre qui a Romena e che segue queste conferenze dal vivo. E allora, il tema è appunto il discorso più lungo che troviamo nel Vangelo di Marco e il discorso più lungo di Gesù. E questo discorso è dedicato alla fine dei tempi, appunto è il cosiddetto discorso escatologico, dedicato alla fine del tempo. E si sente spesso dire in giro, soprattutto dalle persone di una certa età, ma dove si andrà a finire? Ma guarda quello che succede, si sentono le notizie al telegiornale o si leggono sui giornali, eccetera. Ecco, e quasi come se appunto fosse tutto questo un'imminenza di fine del mondo. Poi noi abbiamo appena varcato la soglia di quel famoso dicembre 2012 dove doveva esserci la fine del mondo e non c'è stata. All'inizio, al cavallo del millennio, anche lì tutte le sette millenariste avevano annunciato cose appunto da fine del mondo e non c'è stato. Ecco, questa domanda periodicamente ricorre. Perché succedono tutte queste cose? Perché tutte queste cose negative? Perché queste guerre, carestie, terremoti, questo odio dell'uomo contro l'altro uomo? E appunto la risposta istintiva è: tutto questo prepara la fine del mondo. Ecco, la risposta della gente semplice, ecco. E c'è quindi quasi una sorta di curiosità o di angoscia anche nel chiedere quando avverranno queste cose, quando avverrà la fine del mondo. Vorremmo sapere la data esatta, vorremmo sapere il giorno, l'ora precisa di quando avverrà la fine del mondo, la fine della storia. E noi vogliamo sapere quando, perché interpretiamo la vita da un punto di vista quantitativo. Vogliamo misurare, calcolare tutto. Ecco, e poi vogliamo anche conoscere i segni, che cos'è che ci aiuterà a capire che quello è effettivamente il momento. E la risposta di Gesù, però, ci sorprenderà. La risposta di Gesù non rimanda a segni, diciamo, particolarmente strani, eccezionali, rimanda a cose che appunto in ogni epoca storica noi troviamo. Quindi potremmo dire a segni normali, segni ordinari, segni quotidiani. Il problema, Gesù allora lo affronta da un altro punto di vista. Non è tanto il sapere il quando o i segni che accompagneranno, che indicheranno quel quando, ma è lui vuole farci capire qual è il fine della storia, non qual è la fine, quando è la fine della storia. Ma il fine, potremmo dire il motivo della vita, il motivo della storia. Se conosciamo qual è il fine della storia, allora sappiamo anche meglio come vivere, come orientare i nostri passi. Quindi per Gesù non è tanto importante conoscere la data o i segni che indicano la data esatta, ma in fondo il come affrontare, il come, diciamo così, l'atteggiamento con cui vivere, con cui andare verso questo fine della storia. Ecco, il fine della storia non sono le catastrofi, non è il male, non è la fine, ma potremmo dire che la storia termina con un incontro, con un abbraccio, con il Dio della vita. Questo è il fine della storia. Perché questo avvenga, però deve passare, bisogna attraversare tempi di trasformazione, tempi di profondo e radicale cambiamento. Cambiamento del cuore dell'uomo, cambiamento delle strutture, cambiamento della Chiesa, dell'umanità, delle istituzioni. Ecco allora il senso di questi sconvolgimenti che il Vangelo ci racconta. Di sicuro però questi testi, questo discorso non vuole spaventare, non vuole angosciare, non vuole, come dire, scatenare allarmismo, ma al contrario vuole aiutarci a vivere il presente, a vedere e a cogliere questi segni già in atto del cambiamento, vivere il presente, cioè con una direzione, con uno scopo, una meta. E dunque lo scopo non è quello di, come dire, proiettarci fuori dal mondo, quasi appunto come se il cristianesimo fosse una realtà fuori dal mondo. Ma il cristianesimo deve, come dire, lo si può vivere solo nel presente, solo affrontando la storia, solo affrontando anche questi parti dolorosi della storia. Quindi deve alimentarsi di concretezza. Non è un'ideologia. Il cristianesimo, il Vangelo, non è un'ideologia, ma è un cammino. È un camminare verso una direzione. Ecco, sapere di avere una direzione è importante perché, ecco, non vuol dire anche qui che ci sarà una meta ben precisa, ben stabilita, ma c'è, come dire, un valore, un sogno, un ideale alto e appunto un ideale per cui vivere, per cui investire il proprio tempo e le proprie energie. Per che cosa vale la pena vivere? Qual è il fine ultimo della storia? Ecco, in fondo il capitolo 13 va letto insieme anche a quelli che seguono. I capitoli 14 e 15 sono quelli che parlano della passione e della morte di Gesù. È come se il capitolo 13 si ponesse come un, come dire, è necessario il capitolo 13 anche per Gesù per sapere dove andare, per sapere cosa scegliere, per sapere quale orientamento dare alla sua vita, alle sue scelte. La conseguenza sarà il capitolo 14, il capitolo 15, cioè il suo modo di affrontare la morte. Ma prima ci vuole il capitolo 13, prima ci vuole questa direzione. E Marco prende, l'abbiamo sentito, l'immagine del parto. Quando dice sarà il principio dei dolori. E sì, c'è questa immagine del parto. È come se in qualche modo Gesù fosse la testa, il capo del bambino che sta per nascere. E la chiesa, questa è un'immagine che poi riprenderà San Paolo, e la chiesa fosse il corpo del bambino. È come se Gesù in qualche modo fosse già nato, è già nato, è nato, e quindi è nata questa novità, questa possibilità di essere uomini, donne, nuovi. Ecco, come dire, basati su una nuova logica, che è la logica del Vangelo. Come dire, la testa è già nata, il corpo è ancora dentro. Il corpo deve essere spinto fuori. Però è importante che la testa sia già fuori, importante perché è come se aprisse il varco. Dentro, appunto, si apre il varco dentro la storia perché possa nascere una nuova umanità, una nuova chiesa. E c'è questo travaglio cosmico dell'intera umanità per partorire l'uomo nuovo. Infatti il destino del corpo è quello di seguire il capo. C'è dunque un passaggio stretto, faticoso, doloroso, senza il quale non nasce il nuovo. In fondo il fine della storia e della vita è quello che avvenne anche per Gesù e avverrà nei prossimi capitoli. Ecco, lui passa per primo da questo passaggio stretto, passa per primo e ci apre una strada. Guardando alla storia di Gesù, noi possiamo comprendere anche il senso di quello che noi viviamo oggi, anche ciò che viviamo di doloroso, proprio perché lui c'è già passato. Allora, quando è il tempo di queste trasformazioni? Ecco, appunto, Gesù rimanda a dei segni ordinari. Gesù non dice cose straordinarie, guerre, carestie, terremoti sono cose che avvengono, diciamo, quotidianamente. Tra l'altro ieri era pure l'anniversario di Fukushima, 2 anni da Fukushima, 15.000 morti. Rimandando a segni ordinari, è come se Gesù ci dicesse che il tempo della trasformazione è proprio ora, è adesso, è oggi. Adesso è il tempo di queste nuove gestazioni, adesso è il tempo di nascere, di rinascere, di partorire un nuovo modo di essere, di vivere, un nuovo scopo per l'esistenza, per camminare, una nuova direzione. E allora dobbiamo imparare a leggere i segni della nostra vita, questi segni ordinari, questi segni semplici, questi segni quotidiani, perché sono questi i segnali della rinascita. Non sono allora le rivelazioni, dei veggenti, quelle che ci fanno, ci dicono, quasi ci rivelano dei segreti che sono stati ricevuti in maniera straordinaria. Ecco, il modo a cui Gesù, il Gesù del Vangelo ci rimanda, il modo e i segni a cui Gesù ci manda sono segni ordinari, sono segni quotidiani, sono segni semplici, non rivelazioni straordinarie date a pochi eletti, pochi veggenti, ecco, Gesù non ha mai fatto così, non ha mai, delegato a manifestazioni o a segni di questo tipo. Anzi, dobbiamo stare attenti agli inganni, e Gesù lo dice: state ben attenti, guardate che nessuno vi inganni. Perché se ci pensiamo bene, c'è sempre questa curiosità morbosa per conoscere il quando di questa fine dei tempi. Adesso c'è qualcuno, girano per internet queste mail. Il complotto contro Ratzinger, complotto, cioè, ecco, la Madonna, Gesù avrebbe rivelato, ecco, dobbiamo aprire gli occhi, stare attenti. Gesù stesso ci dice: state attenti che nessuno vi inganni, perché è chiaro che noi abbiamo bisogno di certezze. Abbiamo bisogno, cioè, che qualcuno ci dica: Dio dice questo, Gesù ti dice questo, ti comanda questo, i segni straordinari perché tu possa credere che questo è vero, i miracoli, eccetera, eccetera. Ma questa è una grande tentazione, perché in realtà, questa fame di sapere il giorno e l'ora tradisce semplicemente l'angoscia verso quella morte che abbiamo rimosso dalla nostra esistenza. E allora ecco che le sette ti dicono tutto quello che tu hai bisogno di sentirti dire, perché in questo modo ti tolgono l'angoscia, in questo modo sgonfiano quell'ansia che hai e ti dicono esattamente quello che ti permette di essere rassicurato. E oltretutto ti chiedono anche i soldi, perché per stare bene, paghi. Ecco, se non paghi una cosa, vuol dire che non funziona. C'è questo meccanismo per cui allora non è un caso che quando si va in tutti questi luoghi di fenomeni, di gente che ha queste cose, questi poteri straordinari, ci sono sempre di mezzo i soldi. E chi appunto ha bisogno di tutte queste certezze è ben disposto a tirarli fuori, proprio perché senza pagare, si vuole pagare per guarire. Per guarire dall'angoscia, chiaramente. Allora, attenti a non lasciarci ingannare da questo, da queste presunte rivelazioni, da questi presunti veggenti. E perlomeno non è questo lo stile che emerge dal Vangelo, che emerge da Gesù, che non dice assolutamente il quando. Dice l'atteggiamento, dice il valore, dice il fine e rimanda a segni concreti, ordinari e del tutto appunto insomma visibili e sperimentabili da tutti. E il tempio, si parla del tempio. Il tempio è il tempio di Erode, che era stato praticamente ristrutturato da Erode il Grande. I lavori erano partiti addirittura nel 19 a.C. ed erano proseguiti, e quindi quando Gesù vive e vede il tempio, non era neanche finito, perché finiranno verso il 64. Quindi 70 anni, 80 anni quasi di lavori per abbellire, ingrandire, ristrutturare questa enorme struttura di pietre, appunto il Tempio di Gerusalemme, che era sicuramente il luogo più sacro per Israele, e certamente il luogo dove anche Gesù amava andare a pregare quando si recava a Gerusalemme. Perché Però, ecco, tempio vuol dire anche, dentro la sua parola, la radice, del tagliare. Perché il tempio è come un recinto sacro tagliato fuori da tutto il resto. È come dire, al centro c'è questo tempio e il resto è tutto al di fuori. Quindi, se tu togli il tempio, il resto rimane senza un centro, senza un riferimento. E non è un caso se tutte le città, più o meno, i paesi così, sono costruiti con al centro la propria chiesa principale, il Duomo. Appunto, i templi sono sempre al centro, anche architettonicamente, urbanisticamente, della città. E perché? Perché ogni costruzione umana, come la città, mette al centro una serie di valori assoluti, senza i quali non si regge anche tutto ciò che c'è intorno, cioè crolla la società stessa. È come se, appunto, venissero a mancare, non so, le regole dello stare insieme, quando fare festa, la vita familiare, la vita civile, eccetera. Cioè tutto intorno a questo centro. Allora, l'assoluto viene messo al centro perché ci sia quindi armonia, equilibrio, insomma, perché ci sia possibilità di vita sociale, di vita religiosa, di vita civile, di vita economica. L'assoluto è al centro della vita perché la vita è fatta per andare verso l'assoluto, cioè non può essere ristretta a orizzonti corti, a basse prospettive. Però c'è una prima lezione che ci viene da questa pagina. Non resterà pietra su pietra. È come se a un certo punto questo centro viene meno, viene distrutto. Però non è proprio il centro, non è l'assoluto che viene meno, ma ciò che lo rappresenta. È in discussione tutto ciò che si struttura e organizza intorno all'assoluto, cioè le norme, le regole, le strutture, il diverso, ecco, il modo di vedere l'assoluto. Insomma, Dio è l'assoluto, ma Gesù come dire, appare diverso da questo assoluto, perché appare a Gerusalemme a cavallo di un asino, dice appunto che non è il potere che gli interessa. Ama tutti, ama i poveri, ama le prostitute e quindi sembra che ci sia proprio una distanza fra questo Dio assoluto, come uno lo percepisce come assoluto, e il modo in cui Gesù vive e manifesta l'assoluto. Allora, o Gesù non ha niente a che fare con questo Dio, con l'assoluto, oppure bisogna rivedere il modo di vedere Dio, cioè bisogna ripensare questo assoluto in una maniera radicalmente diversa. Ecco, quando Gesù dice non rimarrà pietra su pietra, intende proprio dire, cioè de deve essere distrutto un modo di vedere Dio, un modo di vedere, di intendere questo assoluto. Perché il potere mette al centro un Dio assoluto che domina, controlla, castiga, comanda, il Dio onnipotente, il Dio che è funzionale al potere e ai potenti. Mi verrebbe da dire il Dio dei concordati, il Dio del Sacro Romano Impero, il Dio di ogni teocrazia, di ogni fondamentalismo religioso. E Gesù annuncia un Dio che è padre, un Dio che è assoluto amore, servizio, è un Dio debole, non onnipotente come lo intendiamo noi, e che non può essere usato per dominare il popolo. Perché è un Dio in un certo senso inutile ed è un Dio per tutti, è un Dio che non fa privilegi, ma è un Dio per tutti. Ecco, allora qua è in atto uno scontro fra tutti i fondamentalismi religiosi che piegano Dio al loro tornaconto di potere. E questo nuovo volto di Dio mite, povero, assoluto nella sola scelta di amare, e amare soltanto, e servire. Quindi questo Dio, questo assoluto che ha i tratti di Gesù e del Vangelo. È necessario allora che crolli il vecchio centro. I vecchi riferimenti legati al centro di potere politico, economico, religioso. Ecco, è in atto, non so se ce ne stiamo anche accorgendo, anche in questo momento è in atto un cambiamento globale a livello delle coscienze, che porterà al crollo delle attuali strutture e centri di potere. Ce ne stiamo accorgendo, quella tanto declamata crisi, ma ce ne stiamo accorgendo per la situazione politica, ce ne stiamo accorgendo per la situazione all'interno della Chiesa. Ci stiamo accorgendo cioè che stanno crollando dei sistemi. E questo è un bene, è un male, è la fine del mondo? No, questo è il parto, è il passaggio, è la gestazione, è il passaggio verso il nuovo mondo, verso la nuova umanità, verso la nuova Chiesa. Anche perché ci sia una nuova Chiesa ci vuole una nuova umanità, perché ci sia una nuova umanità, ecco, c'è anche bisogno di una nuova Chiesa. Le due cose sono strettamente collegate. Allora deve nascere il nuovo tempio. Qual è questo nuovo tempio? È quello delle pietre vive. Ecco, non è più quello dell'edificio tempio che si separa dal resto del mondo, che si fa il suo paradiso artificiale distinguendosi, separandosi, tagliandosi fuori dal resto del mondo e diventando così centro, anche centro di potere politico, religioso, economico, culturale. Il tempio delle pietre vive, il tempio degli uomini e delle donne nuovi che hanno attraversato, ecco, che hanno fatto uscire tutto il proprio corpo nel parto. Sono tutte quelle pietre vive che si mettono insieme, dunque, e ascoltano, vivono il Vangelo. Si lasciano trasformare il cuore dalla logica sovversiva del Vangelo e non si lasciano imbrigliare nelle strutture, nelle organizzazioni. E noi qui l'abbiamo chiamata un po' la parrocchia dell'invisibile. Ecco, un piccolo germe di novità che mette al centro l'ascolto, l'amore, il cammino itinerante nella fiducia, la povertà dei mezzi, la semplicità e la potenza liberante del Vangelo, della parola, e che magari faccia anche un po' da ponte per la Chiesa istituzionale, ma che sia soprattutto compagna di viaggio per le nuove gestazioni, che incoraggi la creatività e la capacità delle giovani generazioni, che parli il nuovo linguaggio della pace, del perdono, della non competizione, dell'uguaglianza tra esseri umani e della pari dignità e della reciproca ospitalità tra tutte le forme viventi. Questo nuovo tempio sta già nascendo, è già nato. Perché nostro fratello Gesù ci ha aperto questo varco davanti a noi. Non è più un'utopia, ma è già una realtà. E appunto, leggendo e ascoltando la sua storia, capiamo che questa possibilità è reale. E allora dove abita Dio? Nel tempio? No, non abita nel tempio, Dio abita in te. Qual è il nuovo tempio? È il tuo corpo. È la porzione di creato che ti è affidata. E qual è il mediatore tra Dio e te? È la tua coscienza. Ecco, allora adesso l'assoluto non è più da cercare nel tempio, ma in qualche modo lo trovi nell'altro uomo, nell'altra persona. Ora l'assoluto abita nella carne, dell'altro uomo, e non è più quindi ristretto dentro un edificio di pietra e quindi non è più dentro delle strutture, non è più dentro l'efficienza di un'organizzazione, non è più dentro l'organigramma di una gerarchia. L'assoluto vive profondamente in ciascuno di noi ed è quello che noi appunto chiamiamo lo Spirito Santo, il Dio che vive dentro di noi, nel tempio del nostro corpo, quel tempio appunto che Gesù avrebbe fatto morire e rinascere in 3 giorni. E allora quando vivi l'altro come un assoluto, come un fine, stai vivendo la vera spiritualità cristiana. Ed è allora la cartina di tornasole. Ecco allora qual è il fine della storia. È amare, è considerare l'altro mai come uno strumento, mai come un mezzo per raggiungere un tuo scopo, un tuo obiettivo, ma l'altro è un fine, come direbbe Kant, l'altro è un assoluto. L'idolatria non è fare dell'altro un assoluto, l'idolatria è scambiare il tempio di pietra o il ruolo o l'organizzazione o la struttura per l'assoluto. Questa è l'idolatria, non quando tu consideri l'altro. L'altro uomo, immagine e somiglianza di Dio, l'assoluto. Allora, volevo portarvi a conoscenza di un bellissimo documento che, concludendo, vorrei che fosse di buon auspicio per questo conclave, per questa anche gestazione che c'è in atto in questo momento alla Cappella Sistina. Ecco, che la bellezza di quella arte possa ispirare, ecco, le scelte giuste e soprattutto che possa la gestazione di questa nuova umanità, di questa nuova Chiesa, possa riportarci a questo documento chiamato il Patto delle Catacombe, che fu firmato subito dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, il 16 novembre del 1965, in cui appunto 50 vescovi che parteciparono al concilio, ma poi subito dopo si allargò tantissimo e lo firmarono 500 vescovi, si impegnavano più o meno in questi termini. Cercheremo di vivere secondo il livello di vita ordinario delle nostre popolazioni per quel che riguarda l'abitazione, il cibo, i mezzi di comunicazione e tutto ciò che vi è connesso. Rinunziamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente nelle vesti e nelle insegne di metalli preziosi. Non avremo più proprietà né di immobili, né di beni mobili, né conti in banca o cose del genere a titolo personale. E se sarà necessario averne, le intesteremo tutte le diocesi, opere sociali o caritative. Affideremo ogni volta che sia possibile la gestione finanziaria e materiale nelle nostre diocesi a un comitato di laici competenti e consapevoli del loro compito apostolico, per poter essere meno degli amministratori che dei pastori o degli apostoli. Rifiutiamo di lasciarci chiamare oralmente o per iscritto con nomi e titoli che esprimono concetti di grandezza o di potenza, come per esempio eminenza, eccellenza, monsignore. Nel nostro modo di comportarci, nelle nostre relazioni sociali, eviteremo ciò che può procurarci privilegi, precedenze, o anche di dare una qualsiasi preferenza ai ricchi o ai potenti. Dedicheremo tutto il tempo necessario al servizio apostolico e pastorale delle persone. Faremo di tutto perché i responsabili del nostro governo e dei nostri servizi pubblici stabiliscano e applichino leggi sociali e promuovano le strutture sociali necessarie alla giustizia, all'eguaglianza e allo sviluppo armonioso e totale di tutto l'uomo in tutti gli uomini, e giungono con questo a stabilire un nuovo ordine sociale degno dei figli dell'uomo e dei figli di Dio. Poi ci sono altri punti, comunque mi sembrava già importante sottolineare questi. E allora adesso ci sentiamo una canzone. Nel frattempo, se voi avete già vi frullano delle domande, le potete scrivere nella chat. Battiato. Evviva! Viva Battiato e il suo memorabile centro di gravità permanente. Allora, voi lo cercate un centro di gravità permanente? Allora, Maria 50 dice: condivido pienamente, ti ammiro molto per la tua chiarezza. Grazie. Silvia e Stefano dicono: che pezzo. Immagino che si riferissero alla canzone. E Anna: questo Gesù come Dio vivente che fornisce esempio di vita da abbracciare e lasciarsi abbracciare. Sì, perlomeno direi questo Gesù che mostra un'umanità nuova, mostra un modo nuovo di essere uomini e donne, e in questa novità fa emergere il vero volto di Dio. Chu Namaste, cosa è o chi è l'abominio della desolazione che sta nel luogo santo? Me lo chiedo da 16 anni. Oh, Maria. Tra l'altro ho ripetuto ben due volte la domanda, quindi non posso non rispondere. Ma senti, la risposta, cioè l'abominio della desolazione, non ci siamo ancora arrivati, perché è al versetto 14, quindi non mi freghi. Ne parleremo la prossima volta. Non vogliamo mica anticipare le cose. No, prossima volta. Quindi non mi sbilancio subito, ne riparleremo la prossima volta. Tanto se hai aspettato 16 anni, puoi aspettare un'altra settimana. Allora, poi ci sono altre domande? Perché l'altra volta Monica è stata molto breve, io non voglio sembrare sempre quello prolisso. Quindi, se ci sono domande, bene. Ah, ecco, Monica. Ciao Luca, non ho particolari domande, sono felice di sentire di nuovo la tua voce calma che mi parla di Gesù. Grazie per la bella settimana che ci hai fatto trascorrere nella sua terra, nei suoi luoghi. Un abbraccio di luce. Ah, allora sei Monica di Tiene. Eh sì, è stata veramente bella. Molto bella come settimana. Già. Toby. Abbiamo anche Toby con noi, eh? Vero Toby, vieni qui, fatti vedere dal grande pubblico della... Vieni qui, vieni, vieni. Il nostro... Su, vieni qua su. Vieni. Vabbè, se il Maometto non va... Toby? Ecco Toby, dove sei? Eccolo! Lui tutte le settimane sente la lezione, eh? Tutte le settimane. Quindi è veramente uno dei più assidui, dei più... Anche se puzza un pochettino, devo dire, una doccina gli farebbe bene. Allora, Alessandro, quello che citavi erano propositi del Concilio Vaticano II o sono attuali? No, allora... Questa, io l'ho ricevuta da poco questo documento, non lo conoscevo, però sembra che questo qua, essendo stato firmato il 16 novembre del 1965, fosse a conclusione del concilio come impegno di questi vescovi firmatari. Ovviamente al concilio ce ne furono tantissimi di vescovi. Qui ci furono 50 vescovi che, usciti dal concilio, si impegnarono facendo questo patto, ecco, che voleva essere una sorta di, come dire, di carta di intenti di come vivere l'episcopato. Ovviamente non è un documento ufficiale nel senso che, ne so, un documento approvato dal concilio, no, questo no, però è stato firmato da 500 vescovi. No, non anticipo, non anticipo, anche perché è sicuramente un argomento molto delicato e quindi voglio anche rifletterci un pochino di più. Anche Toby diceva che era d'accordo. Che dici?
Ma praticamente era valido solo per quei 500 che ha firmato quello che hai detto prima.
Ah, beh, sì, certamente. Questo documento
Tutti gli
ha
altri, dici?
vincolato i vescovi che l'hanno firmato, ovviamente.
Tutti gli altri fanno cassa.
Tutti gli altri hanno fatto diversamente, comunque già ce ne fossero 500, voglio dire, adesso che firmano una cosa del genere, insomma, poi sulla collegialità.
Sarebbe da dargli in mano alle Iene e farlo firmare i vescovi.
D'altronde. Comunque, proviamo a... Sarebbe anche bello che si potesse ripartire da qua, cioè si potesse ripartire da questo punto del Concilio Vaticano II, perché poi in fondo questo, è chiaro, questa era un'ulteriore, ecco, però era quello spirito che si respirava allora, ecco. Quello spirito che si annusava allora, che questi vescovi hanno sentito di, ecco, di voler ancora più approfondire, ancora di più spingere nell'impegno, ecco, un impegno. Ecco, che speriamo che torni un pochino a soffiare quel vento lì, quel vento dello spirito. D'altronde Gesù è stato anche chiaro, insomma, chi punta solo sulla struttura, sull'organizzazione, sulla realtà visibile, questa prima o poi crolla. questa ci molla, non c'è dubbio. E quindi bisogna puntare decisamente sulla parte, su questa parte invisibile e ridurre quella, diciamo, visibile, quella troppo strutturale. Poi anche le strutture sono anche, voglio dire, servono anche, non è che sono da demonizzare, però sono delle, come dire, un conto è che tu te ne servi, ma mantieni una, come dire, una centralità della spiritualità, una centralità della parte invisibile, e un conto è che invece diventa tutto capito, un intrigo, un gioco di potere, ecco, allora lì si attua si attuano le parole di Gesù, non rimarrà pietra su pietra. Antonella, grazie Luca per questa e per altre spiegazioni regalateci nei corsi precedenti, ma nonostante gli sforzi e l'attesa per la venuta di una nuova umanità, sento tanta tensione tra chi vive vicino a me e inevitabilmente sono contagiata. Sì. Sì, è chiaro che c'è questa attesa, questa fiducia che si alterna con l'ansia e la fatica. Proprio come in un parto, io non ho mai partorito, però in un certo senso ho partorito, anch'io. Ho partorito qualcosa attraverso un travaglio. Mi sembra che l'idea che questo parto sia un misto di ansia, di paura, e di fiducia e di tensione e di rilassamento. Penso che bisogna accettare anche che ci sia questa ambivalenza, anche se poi io credo l'ascolto della parola di Gesù ci aiuta a rimettere al centro la fiducia. Ecco, anche solo guardando, pensando alla sua vita, è bello seguire proprio la linea della scelta della sua vita, il suo orientamento e vedere che comunque è possibile fare questa scelta. E non perché lui è giù i titoli. Come veramente uomo, Gesù è riuscito a vivere in un certo modo, è riuscito a svelenire le ansie, le paure e a vivere in un modo diverso. Quindi è possibile anche per noi. Margherita Francesco, ciao Luca, le tue parole sono sempre di conforto e danno tanta forza per andare avanti. Grazie Margherita Francesco, anche io vi saluto dopo averlo fatto personalmente, anche dopo il lutto che vi ha colpito e che Monica ha ricordato martedì scorso. E le parole di Gesù sono sempre un balsamo per il cuore, non perché sono così banalmente consolatorie, ma perché vanno in profondità e toccano, come dire, le cose essenziali e quindi in qualche modo sciolgono anche l'ansia, rassicurano e danno forza. Alessandro, mi pare che di quel patto non sia rimasto nulla, è tutto da rifare. Sì, è tutto da rifare. Ma io non sono vescovo, penso non lo sarò mai, ma per me sarebbe buona anche per i preti questa roba qui, cioè non sarebbe male, insomma. D'altronde, mi trovo d'accordo proprio praticamente su tutti i punti, proprio condivido pienamente e penso che uno che ha vissuto così, per esempio, era il dottor Nino Bello, o era Bettazzi, che tra l'altro verrà a fare anche quest'anno a Romena un corso. Penso che la maturazione è lenta, le gestazioni non sono tutto d'un fiato, non sono tutte d'un botto, ma anche quelle sono lente. Per fare un figlio ci vogliono 9 mesi. E per fare un figlio di Dio forse ci vuole anche un attimo, forse un istante, però uno di quegli istanti eterni nell'amore, nell'intuizione profonda. Ma nel tempo cronologico ci vuole anche tanto tempo a volte, però con questo non voglio, diciamo, giustificare niente e nessuno. Secondo me non è neanche giusto come posso dire, un giudizio di demolizione e basta. È bene la critica ed è bene una critica anche costruttiva, cioè che sappia che dopo la demolizione c'è la ricostruzione, se no è troppo facile distruggere. E Gesù dice 3 giorni distruggerò questo tempio e poi lo farò risorgere. Ecco, c'è la parte costruttiva, non c'è solo la parte distruttiva. Questo penso che sia una buona regola da tenere in mente nella vita. Cioè, distruggere va bene perché fai un po' spazio, fai piazza pulita di ciò che non va e c'è bisogno di fare questa pulizia. E però ci vuole anche la parte ricostruttiva, se no ti rimane solo un mucchio di macerie. E non è bello stare in mezzo alle macerie, soprattutto se non hai uno sguardo, una prospettiva, appunto, un orizzonte altro. Non deve restare pietra su pietra, lo spettacolo del conclave, le postazioni radio-televisive, l'orda curiosa fomentata da tutte le TV, questo mi fa scappare in un modo assolutamente falso, gonfiato, una specie di calciomercato. Sì, da questo punto di vista i media non aiutano, no, non aiutano proprio. Questa non so neanche come chiamarla, non sono un sociologo, ma questa foga delle notizie, del tempo reale, del dover sapere subito, in ogni momento, in ogni istante, quello che succede in tutte le parti del mondo. Cioè non c'è neanche più il fuso orario, cioè non c'è neanche più quel sano ritardo della luce, del suono, adesso tutto, come dire, immediato, tutto istantaneo, tutto no, sicuramente non fa bene questa pretesa sempre maggiore di voler controllare le cose, gli eventi, di voler osservare, di essere, come dire, spettatori quasi. Penso che è sano anche un po' questo scappare da questa sorta di calciomercato. Ecco, forse mi sbaglio, però credo che anche molti di questi cardinali amerebbero un po' più come dire, di anonimato, un po' più di silenzio, un po' più di riservatezza, cioè non sono, come dire, non amano molti di loro questa ribalta televisiva, ecco, loro malgrado la devono affrontare. Ma questo è un gioco più grande anche di loro, cioè se anche la volessero evitare, cosa fanno? Mettono i carri armati fuori San Pietro perché non si avvicinano i giornalisti, cioè è quindi. Va bene, allora chissà, magari martedì prossimo avremo il Papa, chissà, vedremo. Comunque sia, una bella poesia di Turoldo diceva che da quando il diavolo aveva portato Gesù sul pinnacolo del Tempio, da allora il tempio non è più abitato da Dio ma dal diavolo. Un po' forte, però ecco, diciamo che potrebbe essere un rischio, e il rischio è un rischio da non correre, sempre mettendo al centro quell'invisibile, quel nucleo del Vangelo che è appunto eterno. Allora io vi saluto, e vi auguro buonanotte, mentre ci vediamo martedì prossimo con l'abominio della desolazione. L'abominio della desolazione, così Chu e Namaste non potranno che tormentarsi per tutta la settimana, no, da 16 anni, quindi. E ci vediamo allora per vedere un attimo che cos'è questo abominio della desolazione. Intanto vi saluto, buonanotte e alla prossima.